che partisse la quarantena, però finita questa adesso state finalmente tornando sui palchi.
Sì, è stato ovviamente tutto voluto, non l'abbiamo inventato noi, essendo il tema del disco un po' distopico su futuri possibili. Ci mancava un brano sulla pandemia, ma era plausibile.
Vabbè, per il prossimo album, a me l'avete già...
No, abbiamo già dato, quindi ci siamo fermati, sì, praticamente avevamo iniziato il tour da poco. E poi c'è stato questo fermone, però siamo riusciti quest'estate, insomma, siamo già riusciti a fare qualcos'altro, faremo ovviamente in tutti i posti che si sono presi un po' anche la responsabilità di provare,
certo,
a mettere in pratica tutte le nuove normative eccetera. E devo dire che, insomma, Bologna ad esempio è stato fatto in una bellissima area cinema dei primi 900,
che è l'Arena Puccini, un posto molto bello.
Sì, beh, è bellissimo, è molto suggestivo. È proprio cinema all'aperto, vecchio stile.
È quindi anche più facile, insomma, in location del genere, insomma, venire incontro a quelle che adesso sono le richieste delle normative, no? Quindi la distanza fra le persone, insomma. Però l'importante è riuscire a tornare a suonare sui palchi. Vedo dalla pagina Facebook dei Calibro 35 che il primo d'agosto replicate sempre in Emilia Romagna, stavolta però più verso il mare, a Cesena.
Sì, alla Rocca Malatestiana. E poi ce ne abbiamo altre giù in Salento, a Locorotondo.
Bellissimo.
Dove c'è quel bel festival che si chiama Locos Festival.
Certo.
Ovviamente sono tutte cose che, come le annunciamo, quando le annunciamo di solito siamo abbastanza certi, però e anche il modo in cui si muove sia la richiesta che la proposta è tutto assolutamente atipico. Immagino tu anche fai booking, quindi hai presente com'è adesso la cosa, la richiesta viene magari inoltrata, poi dopo c'è anche banalmente un tema di logistica.
Certo.
Non si può stare tutti nello stesso furgone, proprio numericamente.
Ora è un po' complesso, insomma, ci sono tutte queste dinamiche che minano un settore lavoro, quello dello spettacolo e della musica, che già in Italia, diciamo, non era proprio spettacolare, diciamo, insomma, aveva numerose criticità. In questo senso qui si sono mosse proprio durante il periodo di quarantena numerose iniziative, penso alla musica che gira, che è nata da molti professionisti che gravitano attorno proprio a Milano, dove entrambi io e te viviamo e lavoriamo, penso anche a quello che ha fatto Note Legali per sensibilizzare un po' anche quelli che sono poi i lavoratori in prima persona, no? I musicisti che magari non hanno grande esperienza di certe dinamiche. Sono tante le cose che, insomma, poi qui non è forse neanche lo spazio adatto, però sono tante le cose che andrebbero riformate di questo settore. Tu dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, relativamente ai problemi che questa crisi ha acuito e generato, Quali pensi sia l'aspetto su cui bisognerebbe intervenire prima e con maggiore veemenza?
Ma la cosa che ha generato è proprio fermare il lavoro inteso come lavoro per ore, il lavoro della maestranza, che è esattamente tanto quanto un turno di un musicista, non dell'artista, ma il musicista che lavora una giornata in studio, oppure lavora una giornata del concerto, stessa cosa per il fonico, le maestranze, i tecnici delle luci eccetera, tutto il lavoro per il lavoro, ovviamente come quello del anche in parte chiunque avesse un'attività più o meno commerciale,
certo.
E quindi in cui l'essere aperti o l'essere chiusi gli fa la differenza proprio in termini di come vai avanti la settimana, neanche il mese dopo, la settimana dopo, ha creato un grosso disagio. Quindi a mio avviso la cosa che avrebbe abbastanza senso è soprattutto cercare di introdurre queste nuove norme che hanno introdotto, ad esempio per riprendere un po' i concerti, con un profilo un pochino più aderente a quelle che sono le necessità reali, poi ad esempio, che fanno stare in piedi i concerti, banalmente introdotta la possibilità di farli con il famoso decreto, e però poi dopo non c'era la possibilità di somministrare alcolici, no? E banalmente le prime regioni che invece sono riuscite a fare i concerti, ad esempio Emilia Romagna, ha avuto una deroga, si è fatta da solo la deroga, perché il presidente della regione ha detto no, noi gli scuole ce li vendiamo, certo. E i concerti infatti iniziano a farci, quindi certo. Sono tutte dinamiche. Io in tutto questo vedo una buona volontà, non sono di quelli che mediamente spara a zero sempre, perché invece io l'estero come te anche l'ho girato, e secondo me l'Italia sta, è un paese abbastanza privilegiato dal punto di vista musicale. Io di musicisti più o meno che ci campano in Italia ne conosco tanti, certo. Di musicisti che stanno invece a livello anche più alto del nostro, che invece non ci campano all'estero, ne conosco altrettanti, perché immagino anche tu. Allora, sì, ogni, quindi, insomma, è un po' complesso.
Ogni posto ovviamente ha le sue peculiarità e le sue criticità. Quello che magari è importante per il futuro, insomma, è rendersi conto, questo magari ne riguardi anche di chi si sta affacciando a questo tipo di professione, di rendersi conto però di stare facendo un lavoro e che quindi determinati doveri, però come determinati diritti, siano necessari essere riconosciuti. Questo magari per migliorare anche.
No, quello che ha avuto molto senso è che c'è stato un po' questo generale, questo è quello che è dovuto, secondo me, il fatto positivo, per voler vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, di quello che è successo, che un sacco, cioè il tema dell'informazione sul proprio status professionale è diventato di interesse pubblico, certo. Cosa che prima non era. Gli stessi musicisti, io ho colleghi, senza andare troppo lontano, che ancora non hanno ben presente che cos'è la partita IVA, che cos'è lavorare per, che cos'è l'EMPALS, ecco, gente che fa professionista da tempo. Quindi quello che ha avuto senso è che un po' di più gente si è un po' informata su quello che, però deve partire innanzitutto dal capire dove si è, che cosa si sta facendo,
esattamente.
E poi eventualmente chiedere dove si può chiedere.
La consapevolezza in questo senso da parte chi in prima persona esercita il suo lavoro è molto importante. Consapevolezza che però ovviamente la si ottiene informandosi, e se ci sono sempre più strutture che in modo professionale e serio riescono a fare informazioni di questo tipo, credo si possa andare verso un futuro per la categoria migliore. Ma abbandonando un attimo queste questioni più di carattere così tecnico e lavorativo, io vorrei un po' invece parlare con te anche del tuo omonimo progetto solista, Massimo Martellotta, appunto, progetto molto bello, super super cinematico, un po' come ne calibro 35, ma forse, almeno questa è la mia percezione, ancora più non so, con un immaginario ancora più vasto, insomma, mi immagino sempre che la musica che fai da solo sia ancora di più una colonna sonora di un film ipotetico. Quando ti è nata questa urgenza creativa di fare della musica sotto il tuo nome?
Ma allora, è una cosa che ho sempre fatto. I Calibro 35 sono una delle emanazioni che magari è un filo più nota, però ho sempre fatto musica sia per affari miei che per musica funzionale, a proposito del fare il musicista, no?
Certo.
C'ha tanti aspetti. Non so, io ho delle musiche vai in radio, ho fatto degli spot, delle colonne sonore, cioè musica anche intesa come Muzak a tutto tondo, e in più ho sempre fatto musica un po' per affari miei. Il metterci invece il nome e il cognome su dei dischi mi è venuto un paio d'anni fa, e pubblicarli anche come artista, semplicemente perché ho avuto la possibilità di stare un po' di tempo tranquillo e fare solamente quello che mi pareva, avendo come cliente me stesso.
e quindi
ho iniziato a vomitare. Esatto, non è poco. E ho iniziato un po' a vomitare delle cose, e mi sono accorto che venivano fuori dei mondi sonori abbastanza differenti l'uno dall'altro, ma a pacchettoni. Ecco perché è nato il progetto di due anni fa, One Man Session, che sono 5 vinili. Editi per Cinedelic, pubblicati, scusa, non è la Cinedelic, che è l'etichetta che si occupa di ristampe, mediamente di ristampe di colonne sonore classiche e sperimentali dell'epoca, ma anche cose nuove,
certo.
E che ho praticamente quadrato in 5 episodi, dai sintetizzatori alla musica classica, tutti suonati dal sottoscritto. Ogni capitolo una sorta di library music, cioè appunto un concetto e un'evocazione di qualche cosa. E passo letteralmente da tutto, c'è un disco che è puro cazzeggio, che è più simile a quello dei Calibro, cosa ti aspetteresti da uno dei Calibro 35, che si chiama Jazz Cooking, ispirato a una, come se fosse l'ultimo volume della serie, quindi una sorta di cena, compendio, di party inaugurale. però ci sono anche cose più oscure, tipo Underwater, che invece sono una sorta di viaggio negli abissi. C'è un altro disco che parla solo di, che è solo con l'orchestra, un altro solo col piano preparato, insomma mi sono divertito. E poi invece durante il lockdown ho fatto un altro progetto, cioè un'altra cosa ancora, dove si chiamava proiezione,
che è
proiezione privata.
Esatto, io lì volevo arrivare, perché tu sui social sei molto attivo, pubblichi molto spesso dei brevi video in cui ti mostri nel tuo, diciamo, io lo chiamo un laboratorio, sembra veramente il laboratorio di uno stregone, perché tu hai tantissimi strumenti. Io da musicista li apprezzo particolarmente, perché insomma diversi giocattoli che tu hai lì sono veramente divertenti, e un pochino questi video ci portano anche un po', immagino, almeno io me lo immagino così, un po' dentro la genesi di quelli che sono i tuoi dischi, come Massimo Martellotto, cioè tu che accendi le tue macchine, i tuoi strumenti, un po' ti perdi nell'improvvisazione e cominci a fare musica. Proiezione privata, da quello che ho capito, voleva essere una prospettiva un po' diversa rispetto a questa bulimia, diciamo, di live in streaming in cui durante la quarantena ci siamo ritrovati in mezzo.
Sì, quello è stato il fatto, la dinamica del live streaming è stata un po' una cosa che è venuta naturalmente a quasi tutti i musicisti, no? Mm-hmm. Nel senso, avevano bisogno giustamente di fare quello che fanno sempre. Solo che all'inizio è stata una cosa anche divertente, no? Vedere soprattutto i personaggi tra virgolette più noti,
certo.
Vedere il canottiero, il mutante sul divano, eccetera. Dopo un po', però, secondo me, fra complice l'audio del telefono più o meno, la connessione internet che
più o meno,
evidentemente
sì,
non è pronta, eccetera, insomma, tutta una serie di cose in cui anzi ci siamo più resi conto, e credo anche la gente, di quanto invece sia importante produrre qualcosa, cioè realizzare qualcosa con un audio fatto come si deve, delle luci studiate bene, insomma, che ecco, e quindi semplicemente mi è venuto in mente di realizzare intanto un contenuto da fruire in maniera un po' diversa, cioè ho realizzato dei brani, non solo audio ma anche video,
certo, esatto.
Pensati per un utilizzo da divano, cioè non una riduzione di un live, quindi e nella versione live di un disco, ma proprio un progetto apposito che ha un audio video fatto apposta.
Certo,
l'ho inscatolati in questo contenitore che ho chiamato proiezione privata, che se vuoi è un video album.
Certo.
Gli ho messo un prezzo. Non li ho messi in messo Spotify né da nessun'altra parte.
Sì, sì, sì.
E gli ho dato una scadenza.
Quindi un progetto, insomma, che intendeva nascere, svilupparsi e concludersi all'interno proprio di questo concetto di fruizione, insomma, proprio come appunto come una proiezione privata, cioè fra te e lo spettatore che decide di usufruirne.
La differenza è che invece che gli viene imposta, o quantomeno viene pubblicata in maniera spannometrica dovunque,
certo.
E uno magari la coglie per caso o non la coglie per caso, è qualcosa dove invece io ho provato a vedere se c'era qualcuno che era interessato.
C'è la volontarietà del pubblico, che mi sembra.
Esatto, a salire su questa montagnetta, farsi questi due passi a piedi in salita al buio, piuttosto che farsi la doccia di qualsiasi cosa. E qualcuno era quasi più un gioco, una provocazione, invece sono stati in tanti che hanno fatto questi meti a piedi,
certo.
Sono venuti a vedere.
Certo.
È piaciuta proprio la confezione, oltre che il contenuto, ovviamente. E credo che ne farò altri.
Lo immagino, ho avuto modo di vederti dal vivo sia con i Calibro che da solo, e non posso che confermare la qualità delle tue esecuzioni. Per chiudere, per salutarsi, Massimo, i tuoi impegni e progetti nell'immediato futuro. Abbiamo detto il 1° di agosto sei con i Calibro a Cesena, e poi che altro.
Guarda, quest'estate è così, è un po' pronti via, nel senso che alcune cose quindi per adesso ci sono sti concerti con i Calibro, questo è primariamente, e già questo mi sembra grasso che cola.
Mi sembra buono, infatti.
E poi insomma adesso ci sono altre cose che bollono, poi insomma ne riparleremo in autunno.
Allora noi non vediamo l'ora di ascoltarle, di goderne, magari ce le torni a raccontare su Controradio, sì. Magari ci torni a trovare anche a Firenze.
Volentieri, volentieri. Quella serata lì credo fosse esattamente un anno fa, più o meno.
Era più o meno un anno fa, davvero sembra un secolo fa, Massimo. Guarda, sembra veramente un'altra dimensione. Però.
veramente.
Era più o meno un anno fa. Massimo, è stato davvero un piacere. Grazie
piacere
per il tuo
mio.
Tempo.
Grazie a te.
E per la tua compagnia qua su Controradio. Io ti saluto suonando un tuo brano dal quarto volume dei One Man Sessions. Mi sto impappinando. Questa è Archimedes Principle. Grazie ancora, Massimo, e buona estate.
Grazie a te, grazie a te. Questo è stato il primo brano che ha iniziato un po' tutto come artista. Mi sono seduto, ho fatto questi due accordi e da lì è partito tutto il resto, veramente.
E allora non potevamo scegliere uno migliore.